martedì 13 giugno 2023, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Zai Time. La prima trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole superiori di tutta Italia. Do il buon pomeriggio e ben trovato a Flo in cabina di regia. Ciao Flo e buon pomeriggio alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, ben trovata.
Ciao Chiara, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a questo studio oggi strapieno proprio di... che sa di scuola, ecco. Allora intanto ovviamente iniziamo con i saluti, quindi salutiamo il nostro ormai professore per
nostro,
eccellenza.
Nostro, ormai sì, anch'io lo sento un po' nostro.
Lui, il nostro, continuo a dire, professor Leonardo Durante.
Grazie, ciao Leonardo. Grazie, buongiorno. Buongiorno Chiara, buongiorno Francesca. Sono sempre ben felice di essere qui. Grazie ancora per l'invito.
E buon pomeriggio, un saluto anche al nostro Diego Sarti, giovane reporter del liceo Pascal
Chiara,
di Pomezia.
Buon pomeriggio a tutti.
Chi te l'ha fatto fare? Perché sei qui oggi con la scuola finita a fare radio con noi?
Dai, per salutarti, dai, dopo un anno insieme, per salutarti.
No, io sono felicissima ogni volta che i ragazzi e le ragazze del Network Designet tornano, a prescindere, no, dal conteggio delle ore del PCTO, dei progetti, del laboratorio. Il nostro Diego coltiva la passione del giornalismo, ha talento veramente da vendere e quindi insomma
grazie.
Siamo veramente felici di accoglierlo qui per farci due chiacchiere, per raccontarvi e tenervi compagnia in questo pomeriggio. Con Leonardo invece abbiamo da festeggiare anche qualche cosa, ma insomma verremo a raccontarlo più in là nel corso della trasmissione. Francesca, partiamo come di consueto con il nostro tema del giorno.
Allora sì, torniamo a parlare della morte di Silvio Berlusconi, in quanto si terranno domani nel Duomo di Milano i funerali di Stato. Ricordiamo Silvio Berlusconi, deceduto ieri all'età di 86 anni presso l'ospedale San Raffaele. A confermarlo la diocesi meneghina, la richiesta è arrivata da parte di Palazzo Chigi della famiglia del Cavaliere. Alle esequie parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E andando a vedere appunto i funerali di Stato, ricordiamo per tutti coloro che sono all'ascolto che vengono regolati dalla legge 36 del febbraio 87. L'articolo 1 dice che sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Corte Costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la loro permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.
Ah, vedi, si è fatta un po' di polemica anche su questo, no? Funerali di Stato per Silvio Berlusconi, molti hanno storto il naso, invece a quanto pare è proprio previsto, quindi dalla Costituzione, giusto? Dalla legge.
Esatto, c'è però una particolarità, nel senso che in passato molti ex presidenti del Consiglio, o meglio sarebbe il caso di dire le loro famiglie, hanno preferito i funerali in forma privata. C'è stata tre casi invece in cui i funerali di Stato di ex premier si sono verificati e sono Giovanni Spadolini nel 94, Amintore Fanfani nel 99 e Giovanni Leone nel 2001. Diverso invece la situazione del lutto nazionale, altro argomento che sta facendo sicuramente molto discutere, in quanto qui non c'è una legge costituzionale, una legge normativa a regolarlo, ma viene decisa a discrezione del governo. Quindi nel giorno di lutto intanto cosa accade? Andiamo a vedere che viene prevista l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sugli edifici pubblici. Le autorità pubbliche poi devono astenersi dagli impegni sociali, a parte gli impegni legati alla beneficenza. Quindi per riassumere, la decisione del lutto nazionale, quello è a discrezione del governo, che in questo caso, essendo un governo di destra, di centrodestra, ha deciso di concedere il lutto nazionale.
Oh, noi abbiamo così anche curiosità di capire qual è la percezione delle nuove generazioni, perché Silvio Berlusconi sicuramente ha segnato un'era nel bene e nel male, direi più nel male che nel bene, ma insomma così ha fatto. E nell'idea
dipende,
dei
però,
giovani.
Cioè, nel male. Vedendolo dal lato sportivo, alla fine Berlusconi
è vero,
è
ma arriviamo a te, dicevo, dal punto di vista della vostra generazione, insomma è una figura che sì è molto conosciuta, spesso, no, anche comunque sui social come figura è sicuramente conosciutissima, ma di cui forse si trascura tutta una parte del passato politico. Ecco, ieri si è celebrato, no,
esatto,
San
sì,
Silvio
sì,
Berlusconi, esatto. Su tutti i giornali, su tutte le televisioni, e mi interessa capire anche un pochino il punto di vista dei più giovani, degli adolescenti, qual è la vostra percezione di Silvio Berlusconi e del racconto che si è fatto anche della morte di Silvio Berlusconi?
Diciamo che ognuno ha il suo pensiero, no? Il suo pensiero politico, il suo pensiero riguardo a Silvio Berlusconi, però vedendola dal lato personale è stato fatto santo, uno che alla fine non è che in politica abbia fatto chissà che grandi cose per l'Italia. Ecco, per esempio, ieri quando è uscita la notizia della sua morte, tutta la stampa estera l'ha ricordato per sessismo, battute volgari, evasione fiscale, il bunga bunga con foto sessuali, per esempio la Bild. Cioè, ha fatto pubblicità a un paese che cioè, ha fatto rendere il paese come, che ne so, come ti posso dire, un sessista, ecco, oppure che lavora con la mafia, ecco. Quindi sì, sicuramente, però vedendolo anche dal lato sportivo con il Milan,
no, perché il nostro Diego giustamente è appassionato di sport, sì, e di giornalismo, senso, sportivo, cioè, e da quel punto di vista è stato un gigante, non si può,
cioè,
dire,
non si può dire che non è stato, cioè, 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, qui sto leggendo tutti,
ma
i
anche
trofei.
Col Monza, no Diego?
Anche col Monza l'ha presa dalla Serie C, e con Palladino è stata insomma stava per fare l'impresa di entrare in Europa anche con il Monza, cioè. Quindi sul lato sportivo non gli si può dire nulla, però anche sul lato comunicativo con Mediaset, Fininvest ha investito tanto su quell'azienda, però dal punto di vista invece politico c'è qualcosa da ridire, e ieri però non è stato detto.
Esattamente, sì, e questa è un po' la tua percezione.
Almeno dalla stampa italiana, poi dalla stampa estera tutto il contrario.
Anche dai politici italiani, io aggiungo, sorprendentemente. Cioè, nel senso, io ieri sera stavo vedendo
di più tra le dichiarazioni.
Allora, io ieri sera stavo vedendo, come al solito, 8:30 sulla 7, il mio appuntamento serale.
Anche io l'ho visto.
Esatto. Sì. E sono rimasta un po' stupita dagli ospiti in studio. C'era Bersani, che è stato un avversario politico per tanti anni, soprattutto quando c'era la contrapposizione centrodestra-centrosinistra. C'era Travaglio, che devo dire che è rimasto coerente nel suo giudizio, sì. E anche Santoro, che ovviamente poi molti ricorderanno anche per il discorso della comunicazione, e Santoro in realtà l'ha ricordato sotto un aspetto positivo, cioè ha, diciamo tra virgolette, celebrato l'aspetto umano, raccontando anche degli aneddoti di quando era morto il papà di Santoro e Berlusconi l'aveva trovato. Mi aspettavo una linea un po' più dura e anche un po' più coerente con quello che per anni è stato detto, e invece no, anch'io ho visto una santificazione, come dicevi tu, Chiara, onestamente.
Leonardo, non voglio metterti in difficoltà, ricordiamo Leonardo Durante, top 50 dei Global Teacher Prize, tu insegni all'ITIS Fermi di Roma, ecco, hai anche a fare anche tu con le nuove generazioni. Volevo chiedere anche da parte tua qual è la percezione di Silvio Berlusconi tra gli adolescenti nella scuola, perché è un personaggio che appunto è stato tanto amato, è stato tanto odiato, di cui si parla tanto, però fa specie che insomma questa dopo la morte invece si vada su un filo diretto, no, di una santificazione, di una sanazione.
Allora, ieri ovviamente non c'è un'attività didattica, quindi non mi sono potuto confrontare con i miei studenti. Sicuramente negli ultimi tempi non era così evidente l'aspetto politico in classe, perché ovviamente abbiamo parlato, come è giusto fare, non di politica ma di programmi politici. Durante le ultime lezioni io stesso mi sono fatto promotore di guardare tutti i programmi politici insieme ai miei ragazzi per cercare di farli votare ovviamente al meglio. Quindi in questo caso non so la percezione di Berlusconi quale fosse per i miei studenti. Personalmente, lo ricordo, ovviamente sono un po' più anziano di voi tutti e quindi ricordo tutte le sue malefatte o pseudo malefatte, perché ci sono stati tanti processi, no? L'ultimo è stato con Ruby Terre, è stato assolto. Quindi io non sono nessuno per poter dire che Berlusconi sia colpevole o meno. Ciò non di meno, come giustamente asseriva Diego, i quotidiani mondiali di sicuro non l'hanno ricordato come un grande politico italiano, ma hanno ricordato che sì, magari è un innovatore della politica, però lo ha ricordato come appunto il bunga bunga, le varie probabili
fiscale,
esatto, frodi fiscali, oppure le varie, appunto,
rapporti con la mafia,
esatto, i vari rapporti con la mafia e così via. Di certo, e ci sono comunque testimonianze storiche che ci sono stati questi rapporti con questi personaggi mafiosi o pseudomafiosi, perché appunto ancora probabilmente qualche processo deve essere terminato.
Però se insomma quello di Dell'Utri è terminato, fatto Dell'Utri è finito. Ieri non ha tardato a parlare di Berlusconi come di un fratello, quindi insomma parliamo, certo, comunque di una persona che è stata condannata, no? Proprio per la vicinanza con la mafia e anche per aver fatto un po' d'anello di congiunzione tra la politica e la mafia.
Assolutamente, ma d'altronde sono cronache, ci sono testimonianze, insomma sappiamo benissimo che ad Arcore c'erano comunque frequentazioni che si dice non siano appunto proprio troppo legali, mettiamole in questo modo.
Esatto, tra l'altro anche il Guardian per esempio ieri titolava sulla notizia della morte di Berlusconi: è stato uno dei politici più appariscenti d'Italia, capace di restare nella politica nonostante i tanti scandali sessuali, accuse di corruzione e condanne per frode fiscale.
Sicuramente qualcun altro probabilmente in giro per il mondo si sarebbe dimesso, questo, invece lui ha continuato imperterrito a lavorare. È stato, come dicevo comunque prima, questo bisogna ammetterlo, è stato comunque un innovatore della politica italiana, un innovatore anche nel mondo dell'imprenditoria,
della comunicazione.
Comunque bisogna dargli assolutamente atto in questo. Certo, santificare un discorso, dare atto delle proprie qualità è un altro ancora.
Assolutamente.
È vero, poi a livello politologico, nuovi termini che vengono coniati, sicuramente con Berlusconi finisce un'era politica che iniziò nel 92 con la fine della Prima Repubblica, che poi in realtà già negli ultimi anni è cambiata, no? Perché parlavamo prima di quel polarismo di centrosinistra e centrodestra, con l'arrivo del Movimento 5 Stelle, quindi all'inizio del 2010-2011 si è parlato di un'altra fase ancora della politica. Chissà adesso se ulteriormente ci sarà un ulteriore passaggio in avanti, un ulteriore cambiamento.
Beh sì, un dato di fatto è, al di là delle simpatie e antipatie, che un po' ha rappresentato, no, questi ultimi anni, e anche un po' l'italiano medio. Quell'immagine che raccontava Diego, ahimè, è anche un'immagine che ci portiamo dietro un po' tutti come italiani, sì, no? Il Berlusconi che faceva le corna nelle foto istituzionali, che faceva i complimenti, chiamiamoli così, alle donne e quant'altro. Quindi un po' è l'immagine di un'Italia che è stata, che è e chissà che continuerà ad essere. Quindi insomma,
immagine anche macista, ricordiamoci appunto la sua stretta amicizia con Putin.
Con Gheddafi, sì, assolutamente. Sì. Va bene, noi siamo arrivati al limite del nostro primo blocco, siamo pronti ad andarcene in pausa musicale e poi torniamo con il primo collegamento della giornata. Abbiamo il professor Durante per una sorpresa, c'è qualcosa in palio, c'è un contest, restate con noi. Lei è Madame, questa è la sua Aranciata.
Di proposito, non penso di proposito, uno specchio per la lodole, le tue commedie plateali, parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me. Il tuo fiume senza margini non è più il mio rifugio, da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa, trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno, perché dentro c'è un ricordo che deve stare al sicuro. Io ti tenevo da un dito,
aranciata, suonavamo canzoni alle feste di Clare, mi volevi davvero bene. Perché, 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 perché domani?
E sulla voce di Madame con la sua aranciata torniamo in diretta alle 15.18, Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio, con voi Chiara Di Paola, Francesca Barbato, ospiti della nostra redazione il giovane reporter Diego e il professor Leonardo Durante. Ben ritrovati a tutti.
Ci siamo, eccoci.
Francesca, siamo pronti per il primo collegamento della giornata.
Sì, allora parliamo della didattica digitale che aiuta le piccole scuole a superare l'isolamento. Questo è il titolo del testo dell'articolo scritto dall'autrice che abbiamo ai nostri microfoni, un articolo pubblicato sull'Essenziale di Internazionale, progetto ABNE. Ce lo facciamo raccontare da lei, quindi diamo il benvenuto a Donata Columbro. Ciao Donata!
Grazie, ciao, grazie mille dell'invito.
Ciao Donata, allora, grazie a te per averlo accettato. Lasciamo a te la parola per raccontare, appunto, la didattica digitale aiuta le piccole scuole a superare l'isolamento. Che vuol dire?
Sì, allora intanto dobbiamo partire dalla definizione di piccole scuole, un tipo di scuole che effettivamente non conoscevo, comunque avevo idea che esistessero in luoghi isolati, tipo montagne, isole, dove quindi vanno pochi alunni. A volte queste scuole hanno delle classi che integrano alunni di età diverse, e di solito le scuole appunto nelle aree rurali, aree interne, nelle isole o nelle montagne sono anche viste un po' come scuole in cui non c'è una didattica, diciamo, efficiente come negli altri istituti scolastici. Quindi il Ministero dell'Istruzione ha dato il mandato all'Istituto di Ricerca INDIRE di promuovere delle buone pratiche, intanto per osservare come queste realtà funzionassero e anche per aiutarle a migliorare il loro lavoro. E un lavoro che è stato fatto appunto è stato quello di creare il movimento di queste piccole scuole, che in Italia sono 10.000, quindi sono abbastanza, usando il digitale. Uno dei progetti che è stato finanziato appunto anche da fondi di coesione europei è stato quello di aiutare le scuole di territori interni, specialmente, questo è un progetto a cui hanno partecipato molte scuole abruzzesi, per lavorare a distanza con altre scuole di classi diverse, anche integrare una didattica che fosse alternativa. Io sono stata, ho sia guardato i dati, quindi ho cercato di capire come questi progetti fossero stati finanziati, qual è stato l'impatto, diciamo, a livello macro, ma poi sono stata in una di queste scuole a Pescina, in Abruzzo, per capire esattamente cosa loro stessero facendo con il digitale, perché sono partita un po' scettica, cioè, o comunque con l'idea che spesso si usa la parola digitale, tecnologia, sempre come qualcosa di positivo e di migliorativo a prescindere. Non è detto che sia così. In questo caso devo dire, anche per il racconto che ne ho avuto, per quello che ho visto, sono 6 scuole distribuite in paesi diversi, quindi immaginate, è la stessa scuola ma che ha pezzi di scuole, i docenti devono viaggiare tantissimo, quindi il digitale lì veramente avvicina le distanze e in più aiuta. Anche in caso di situazioni di maltempo, siamo in mezzo montagna, diciamo, a far sì che gli alunni possano non perdere nessuna lezione. Questo ovviamente accade anche nelle isole, in altri contesti isolati. Quindi una cosa interessante secondo me è che da quello che succede nelle piccole scuole, che sono veramente delle osservate speciali in questo caso, è che si possono prendere buone pratiche da applicare anche nelle scuole tradizionali con un numero di alunni, insomma, come quello che conosciamo, mentre queste scuole appunto hanno pochi alunni per classe, qua siamo un massimo di 17 e sono proprio le classi più numerose, e hanno anche spesso tanti stranieri, perché nei luoghi isolati magari arrivano famiglie di stranieri per lavorare in agricoltura, in altri contesti, e quindi anche qua il digitale aiuta un po' ad accorciare le distanze, come mi hanno raccontato.
Piacere Donata, sono Diego Sarti. Allora faccio una domanda. Allora, dal punto di vista del digitale, ecco, che ha parlato adesso, c'è una differenza fra nord e sud?
Dunque, la differenza dell'adozione del digitale in generale in Italia è dipende dalle dotazioni che sono state distribuite negli anni con il piano scuola c'è una scuola digitale, e dipendono, i dati che abbiamo a disposizione in realtà ci dicono solo che il numero di dispositivi dipende dalla numerosità delle classi e delle scuole. Quello che è cambiato nel tempo sono stati i progetti che hanno garantito l'accessibilità, per esempio, a internet, alla connessione veloce, cosa che è migliorata anche nei territori più, diciamo, più centrali. Quindi c'è una disparità in base a, diciamo, alla numerosità delle classi, così anche la distribuzione delle risorse oggi che è stata avviata col PNRR dipende più da quello che dal valutare com'è la situazione a nord e sud, quindi dipende dalla numerosità, sì.
Ma io volevo intromettermi un attimo, se possibile. Tanto piacere di conoscerla, sono Leonardo Durante, sono appunto un professore. Le volevo chiedere, ma effettivamente qual è l'apporto innovativo?
L'apporto innovativo, allora, nelle scuole di cui stiamo parlando, quindi si tratta di scuole piccole e distribuite sul territorio, si tratta di avere uno strumento che è integrato nel lavoro che fanno gli insegnanti a tutti i livelli e che permette appunto anche di continuare il lavoro in caso di eventi eccezionali in cui gli studenti non possono andare a scuola o le scuole devono essere chiuse appunto per irraggiungibilità.
Quindi tecnologie come Meet, Teams.
Esatto, sì, questo è proprio la base. Però diciamo che questa scuola, come mi hanno raccontato le persone che ho incontrato, dalla dirigente agli insegnanti, era già avanzata, perché comunque le persone che avevano il compito, insomma, di migliorare questo tipo di tecnologie in uso erano già abbastanza attente a questa tecnologia. Poi la pandemia ha dato una spinta. Quello che è rimasto è l'uso di questa tecnologia. Io sono andata a vedere appunto era una scuola media, era che stavano proprio facendo lezione, e un po' quello che mi ha stupito è proprio il fatto che non è che loro li portavano in laboratorio a fare lavoro con i computer, cioè il lavoro era integrato con la LIM, con i compiti in classe, con il quiz, in base, per rendere accessibile, diciamo, alla maggior parte degli studenti e delle studentesse una tipologia anche, per esempio, di verifica in classe, data la presenza altissima di stranieri in una classe di 17 persone, per esempio l'uso del formato digitale, dicevano, migliorava moltissimo l'inclusività. Poi nel caso delle scuole che ho visitato, per esempio, ci facevano laboratori con Minecraft, unendo la parte di italiano, avevano fatto un laboratorio per ricreare gli ambienti della Divina Commedia e le lezioni di educazione tecnica, quindi le prospettive. Diciamo che in quella scuola in particolare ho visto un'integrazione proprio tra, non c'è l'animatore digitale che va e cerca di convincere gli altri.
No, certo, poi d'altronde la pandemia appunto ha dato grande spazio alle tecnologie digitali, sì. Per fortuna alcune buone pratiche non sono state mollate, anzi al contrario sono state incrementate, quindi sono felice che ci possano essere queste iniziative. Più che altro non è una questione quindi di hardware, ma mi immagino che una piccola scuola di montagna abbia proprio poco accesso alla rete internet, quindi si dovrebbe strutturare diversamente le infrastrutture affinché abbiano dei collegamenti veloci, perché poi alla fine è quello che limita, perché l'hardware lo portiamo ovunque, che possa essere un'isoletta sperduta o in una vallata oppure sopra l'Everest, l'hardware riusciamo a portarlo. Il problema è appunto portare una buona connessione, e quella si spera appunto che con i fondi del PNRR si possano incrementare le velocità di tutte le connessioni di tutte le scuole.
Noi proprio in questi giorni siamo alle Isole Eolie per un progetto dedicato al cinema con la scuola, insomma lì veramente quello che avete raccontato si esemplifica alla massima potenza, perché insomma basta una giornata di maltempo per non consentire ai docenti di arrivare a scuola, e noi siamo andati lì con il cinema, le telecamere, insomma adesso la prossima settimana faremo dell'animazione con i bambini più piccolini dell'infanzia, ecco, portare anche questa tecnologia sicuramente è un modo per contrastare l'isolamento. Donata, se hai un attimo di pazienza io approfitto anche dei nostri due ospiti in studio. Abbiamo uno studente come appunto Diego del liceo Pomezia e Pascal di Pomezia e un docente, Leonardo Durante, Global Teacher Prize Top 50 dell'ITIS Fermi. E anche a voi vorrei chiedere qual è la vostra esperienza della tecnologia nella scuola, se veramente in qualche modo riduce le distanze, riduce l'isolamento, non necessariamente fisico come quello che ci ha raccontato Donata e che ha raccontato nei suoi articoli, ma magari anche interiore. Diego?
Sì, assolutamente, ma la tecnologia secondo me il grande passo in avanti c'è stato con la pandemia nella scuola, anche perché si è scoperto un nuovo mondo. Per esempio, ecco, dei professori, il collegio docenti oppure il consiglio di classe lo fate anche online qualche volta.
Spessissimo.
Sì. E questo è comodo alla fine, anche qualche lezione secondo me anche online, cioè si è detto che non si impara online, certo il contatto umano ci vuole sempre, però...
Quindi Diego, sì. Tu aumenteresti le ore di lezione anche a favore di qualche lezione online?
Beh, sì, perché alla fine secondo me sei anche più libero, cioè invece sai, ci metti un'ora per arrivare a scuola. Se invece tu ti alzi, accendi il PC e fai lezione, sei anche più motivato, ecco.
C'è anche un po' una disparità economica, però insomma non tutti hanno un uguale accesso, certo, uguali spazi. Leonardo, la tua esperienza della tecnologia a scuola?
Allora, io ovviamente insegnando sistemi automatici e controlli sono assolutamente a favore di questo tipo di tecnologie, d'altronde la mia formazione quasi me lo impone, però concordo con Diego che per alcune pratiche bisognerebbe anche incrementare, perché probabilmente aumentando anche il numero di ore in favore di qualche ora a distanza probabilmente potrebbe essere anche utile ai ragazzi. Noi utilizziamo costantemente questi strumenti perché ne abbiamo bisogno sia per le nostre simulazioni che facciamo sia in presenza che a distanza. Se abbiamo un braccio robotico dobbiamo simularlo prima di costruire e buttare tanti soldi, e devo dire che queste simulazioni appunto a distanza funzionano anche abbastanza bene. Pratiche terminate con successo durante la pandemia, quindi come dicevi Diego è stato effettivamente un grande motore nonostante tutti i problemi.
Sì, esatto.
Donata, tornando sull'articolo, un altro aspetto ovviamente che mi ha colpito nella vostra inchiesta è quello legato alla geografia, al territorio, no? Voi dite che comunque c'è un numero alto di piccole scuole in alcune regioni italiane, come la Calabria, la Basilicata e il Molise, e poi l'Abruzzo, dove la regione dove si è concentrata poi l'inchiesta dell'articolo. In particolare, che tipo di territorio avete trovato e quanto può influire, ovviamente a maggior ragione, no? Tutto questo discorso legato alla tecnologia e all'aiuto che può dare contro l'isolamento?
Sì, allora le piccole scuole appunto sono anche scuole non facilmente raggiungibili, quindi è interessante effettivamente vedere la distribuzione geografica, perché significa che non si tratta solo, guardo il Piemonte che è la regione da cui vengo, anche se vivo a Roma, dove effettivamente la presenza di montagne fa sì che ci siano tante situazioni abitative in cui ci sono scuole isolate per quel motivo, ma al sud dipende anche dalla scarsa raggiungibilità appunto di alcune scuole che rimangono con meno alunni, cioè poi magari una concentrazione maggiore delle persone che si spostano dalle aree interne nelle grandi città. E una cosa interessante del progetto delle piccole scuole è quello di far sì di abbassare il livello anche di spopolamento dei territori, perché più le scuole è un elemento centrale, anche un fattore decisionale per le famiglie di restare o meno in un territorio e non quindi di andare nella grande città, quando questo capita perché si pensa che la scuola non ha da offrire ai propri figli un'alternativa, un'opportunità didattica valida. Che queste piccole scuole esistano, magari si possono mettere insieme, ecco il caso dell'Abruzzo, quello che siamo andati a esplorare ha dimostrato come in realtà sia stato possibile per esempio nella Marsica far unire delle scuole, quindi creare una scuola che oggi ha 900 alunni, quindi il numero non sembra quello di una piccola scuola, ma tutte le piccole classi diciamo riunite fanno sì che possa rientrare dentro questa denominazione, ma altrettanto possa avere tutti i vantaggi di una rete grande e quindi di avere comunque accesso a risorse, a progetti, perché poi l'altra grande diciamo, la differenza è il fatto che i progetti ci sono, i fondi ci sono, ma bisogna saper accedere. Questo è, diciamo, un'altra bella inchiesta che sta facendo Open Policy sul tema del PNRR e l'accesso ai fondi.
Beh, quello non è solo esclusivo per i piccoli centri, perché questi fondi ci sono per tutte le scuole. Il problema, appunto, è da sempre è stata la gestione di questi,
le
di questi fondi.
Infatti.
Assolutamente. Donata Columbro, noi ti ringraziamo, ricordiamo che l'articolo La didattica digitale aiuta le piccole scuole a superare l'isolamento dell'essenziale di internazionale si può leggere anche online, fa parte del progetto A Brave New Europe, ABNE Next Generation, un progetto di Slow News per corsi di secondo welfare internazionale, Zainet e la Revue des Innées, finanziato dall'Unione Europea. Insomma, anche sul nostro sito potete trovare e leggere tanti articoli su come vengono spesi i fondi di coesione dell'Unione Europea, cosa sono e perché ci devono interessare nella vita quotidiana. Ancora grazie, ciao Donata.
Grazie a voi. Ciao.
Perché credo che un domani le certezze andranno in fumo come quelle.
Break musicale, Ava, Anna, Capoplaza, questa è Vetri Neri, voi restate con noi su Zytime.
Cerco di scordare. Ci becchiamo later. Ho perso la voce, urlargli contro farò playback. Non pensavo a quello che ti ho detto, stavo faded. L'ho fatto soffrire così tanto che ero un hater.
Baby, non ci vediamo da un po'. Io l'ho fatta di strada, tu no. Gira sempre mille diverse suite. Vorrei ritornare alla tua maison. Non mi frega se è punto Porsche. Tanto abbiamo raggiunto il top. Non mi chiedere se è tutto a posto. Ho il mondo addosso.
Ora che è costosa la mia bottega, beh. Che gira in Mercedes-Benz. Non voglio negarti che penso ancora a te. Baby, baby, stasera ti aspetto in hotel. Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love. Sei rimasta in strada, io non ci torno da un po'. Vetri neri se giriamo nel retro del Porsche.
Nella bottega back, troppi guai. Tra me e te c'è standby, oh my love. Oh my love, non guardarmi così che lo sai. Si fa hot la stanza, poi mi sdrai sul tuo bed senza stop. E si fa l'occasione. Non ti vedo più, non ti credo più. Sono in strada, baby, e tu non passi qui. È sempre colpa mia, ma cosa hai fatto? Tu li senti batti, ti ricordi gli attimi. E sembra fatta quando tutto cade. E siamo soli che vogliamo fare. Ed ora tutto cambia, la tua faccia pure. Questo amore stanco, hai trovato le cure, baby.
Ora che costosa la mia bottega, baby.
Sto con una bad di giro in Mercedes-Benz.
Non voglio negarti che penso ancora a te.
Non penso alle altre ma soltanto a me e a te.
Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love. Sei rimasta in strada, io non ci torno da un po'. Vetri neri se giriamo nel re.
E qui parliamo di vacanze, di progetti, di Grecia. Francesca, tra un po' per te proprio, quanto manca innanzitutto, perché ma il nostro countdown pochissimo
16 giorni
si sposa la nostra Francesca, sì, sì. Insomma, per i nostri ascoltatori ormai è un'abitudine, noi facciamo questo countdown e poi ci sarà un bel viaggio di nozze ad attendere, quello sì che sarà da raccontare. Noi ci limitiamo alla Sicilia, alla Grecia, che comunque
che
no?
Hanno il suo perché, sì, anche, sì. Anche Diego raccontava, certo, delle sue vacanze in Grecia. Sì, però sì, non a rimorchio, ecco, lo diciamo subito.
Come no, a rimorchio?
I genitori, come vai?
Che vuol dire?
Sì, effettivamente non è detto, perché
non è detto.
Anche senza Riccardo abbiamo parlato di questi argomenti.
Non ho capito, che sono Riccardo.
Ah, ma a proposito, ma l'avete eliminato?
Sì, oggi abbiamo deciso, vabbè dai, oggi stai in redazione, a casa, va bene. Siamo arrivati finalmente al nostro appuntamento, 100 puntate di Pillole di Scienza. Domani festeggiamo questo traguardo, Leonardo, con il tuo podcast che trasmettiamo in diretta anche sulle nostre frequenze. Insomma, un traguardo non niente male. male, che soddisfazione è stata, come sta proseguendo questa un po' follia, no? Che hai deciso di portare avanti,
esatto,
e di realizzare ormai
follia.
Un anno fa.
Beh, sicuramente sono molto felice, non credevo nemmeno di poter arrivare a 100 puntate, però in realtà quelle di pillole di scienza ce ne sono veramente a miliardi, sono infinite. Ogni giorno c'è una nuova scoperta scientifica, una innovazione tecnologica. A volte faccio un passo indietro guardando i grandi scienziati o le scoperte che hanno fatto i grandi scienziati. Spero tanto di poter aumentare la curiosità degli studenti, degli ascoltatori, eccetera, perché magari incuriosendoli poco poco vanno ad approfondire l'argomento. E sono domani 100 è un bel traguardo per quanto mi riguarda, e sono molto 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 felice. Infatti ho deciso di festeggiare con voi, con tutti gli ascoltatori,
con un contest. Ma adesso ci arriviamo per parlare di Pillole di Scienza, appunto il podcast realizzato dal nostro prof Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021 Top 50. Ecco, sei un po' l'esempio, no, di quello che raccontavamo anche prima, una scuola che riesce a fare della tecnologia un'alleata e non solo così un argomento di contrasto. Quindi stare sui social, ascoltare podcast, stare al telefono, non è necessariamente essere distratti, giusto?
No, al contrario, perché io raramente, fra l'altro, vieto l'uso dei cellulari ai miei ragazzi, perché lo usiamo come strumento integrativo. È molto più comodo prendere subito una news oppure un'informazione scientifica dal proprio dispositivo piuttosto che aprire il laptop o un desktop, insomma, stare lì a cercare. Quindi noi lo usiamo spessissimo e i miei ragazzi ne fanno un uso costruttivo sempre, devo dire.
E a proposito di usi costruttivi, no? Io voglio fare un attimo un passo indietro, no? Perché siamo arrivati alla 100ª puntata di questi podcast. Come hai scoperto il mondo del podcast e quando hai capito che effettivamente poteva essere a tutti gli effetti uno strumento didattico ma anche di intrattenimento costruttivo?
Beh, ovviamente mi hanno aiutato i miei studenti, mi ha detto: prof, ma lei comunica così bene con noi, ci fa tanto stare bene in classe, perché... E raramente la mia lezione è frontale, dietro la cattedra, non faccio sempre un sacco di divagazioni, e queste divagazioni a loro piacciono tanto, e quindi ho detto: beh, divaghiamo un po' facendo un po' di pillole di scienze. E ragazzi, mi ha detto: prof, ma allora deve fare i podcast. All'inizio ero un po' spaesato, io non sono un comunicatore radiofonico, tantomeno mi aspettavo di avere successo. Invece devo dire che stanno andando molto bene, ho bei feedback, cioè ci sono un sacco di persone eminenti che mi chiedono di fare dei podcast, e questo mi fa molto piacere. Abbiamo avuto un grande ospite che è Luca Parmitano, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, che ha fatto un grande appello appunto a tutti gli studenti. Devo dire che lui è veramente un trascinatore di masse, un trascinatore di informazioni, e d'altronde è un grande scienziato, quindi sono stato veramente molto felice di averlo incontrato personalmente qualche annetto fa e adesso tramite appunto il podcast.
Mi fa morire il nostro Diego, perché è il nostro giovane reporter del liceo Pascal di Pomezia. Ogni volta il professore dice: no, io permetto l'uso dei cellulari in classe, lui annullisce la soddisfazione. Poi sì. Dobbiamo introdurre finalmente, giusto?
Tanto ora ormai scrutini, sì. Sono stati fatti.
Sono stato quel che fate
non
fatto.
È detto, sì, sai? Cioè, stanno all'ascolto.
Dai, Francesco, lasciamolo libero.
Ma no,
sono stato.
Vai, Diego, dai.
No, nel senso che alcuni professori, e noi prima della lezione, di iniziare la lezione, cellulari sulla scrivania.
Beh, se fate una verifica è giusto.
No, sempre.
Io vi ho conosciuto, non siete stati, anzi abbiamo fatto anche un bel podcast insieme, quindi ho apprezzato la vostra il vostro modo esuberante nel senso positivo del termine,
sì,
di fare comunicazione,
perché ha portato qualcosa anche di nuovo nelle lezioni.
Non ci ascolta nessuno, ma vi è piaciuta la mia lezione?
No, veramente
no, con no,
il linguaggio verbale
no, ci è piaciuta assolutamente, cioè, però cioè proprio anche per mi ricordo abbiamo parlato di fisica, ci ha fatto vedere anche il podcast, ci ha colpito veramente, sì.
tu utilizzi un po' la tecnologia per prepararti ai compiti in classe, cioè no? Spesso parliamo dei social, parliamo di YouTube, parliamo dei podcast. Ti è mai capitato di utilizzarli proprio per fini didattici?
Assolutamente, soprattutto quasi in tutte le materie. Ormai io studio tramite le mappe concettuali, le prendo da internet, da YouTube vedo qualche video, soprattutto delle materie scientifiche. E io da libri veramente ormai non mi trovo più a studiare.
Diego, ma ti posso fare una domanda?
Sì. Ma che non sia
paura. Di fisica, di scienze.
No, nessuna interrogazione. Mai perché usato ChatGPT?
Io lo uso assolutamente, è una scoperta.
E come lo usi?
No, io però non per lo studio. Lo uso per
cosa fare in vacanza in Grecia.
Io e Flo, per esempio, anche se per vacanze separate, però entrambi abbiamo utilizzato per preparare le nostre vacanze.
Ma in realtà io l'ho scoperto un po' di mesi fa, ma l'altro ieri l'ho iniziato a usare per davvero, per il sito,
perché lui lavora anche, no?
Sì,
come
per diversi siti, esatto. L'ho trovato utilissimo, cioè anche per i discorsi SEO, ho fatto una scoperta bellissima. Sicuramente il prossimo anno anche per scuola, per le materie, per i compiti
non lo userai.
Non lo userai. Grazie. Però
sì.
Fuori scuola.
Devi sapere, Leonardo, prima di entrare in radio, prima che arrivassi anche tu, non so perché il nostro Flo, il nostro regista, è oggi arrivato bello carico. Ha fatto un'interrogazione di fisica a Diego, che lui poverino ha appena scampato, no?
Mamma mia.
Però gli ha messo un 8, è vero?
Sì, un voto bello pieno.
Complimenti.
Sì. Allora tocca a me interrogarti adesso.
No, basta questa tortura.
Vacanze adesso Grecia, via, vai.
Ci siamo, il contest. Abbiamo messo in palio, caro Leonardo, una sorpresa per i nostri ascoltatori e per chi ti segue proprio per celebrare questi 100 podcast.
È vero. Allora, il domani ci sarà appunto questo grande evento e metteremo in palio una sorpresa a coloro che mi taggeranno e useranno l'hashtag 100 Leonardo durante podcast. Vedremo tra tutti coloro che mi taggeranno e metteranno questo hashtag, sorteggeremo un premio a sorpresa. È qui.
Senti, ripetiamo quindi l'hashtag per tutti coloro che sono all'ascolto.
Hashtag 100.
100 a numero?
Sì, sì, 100. Okay. Leonardo Durante podcast.
Ok, 100 Leonardo Durante podcast. Non vi potete sbagliare.
No, ma abbiamo fatto anche un bel post su Instagram e mi avete anche inoltrato, quindi
sì, assolutamente. Se andate anche sui nostri canali social Zenith Magazine potete ritrovare l'hashtag e come partecipare. Sei pronto, Diego?
Certo.
Vuoi questo premio in palio domani?
Vediamo
un libro di fisica, quello che hai buttato dalla finestra.
Mi dispiace. Allora.
di 1500 pagine.
No, non ci tengo. Almeno per 3 mesi, dai.
Lo puoi mettere nel tuo curriculum scolastico, va
e
bene.
Comunque, domani, il podcast di domani è molto particolare.
A questo punto ce lo devi dare.
Spoiler.
Avete presente il bacio di Klimt?
Sì, Vienna.
Tu?
No. Bellissimo.
Cioè,
ti mancano proprio i posti dove andare a rimorchiare. Poi dopo te li dicono fuori
addirittura.
Onda.
Certo.
Diego,
scusa,
secondo me anche il podcast di domani ti potrebbe essere utile in Grecia.
Per rimorchiare.
Per rimorchiare.
Sì, sì. Ah. Per rimorchiare.
Attenzione.
Vuoi sapere cos'è?
Dai.
dai, capito?
Parleremo del bacio. Come tecnica, ma non solo, tutto quello che è correlato al bacio.
Allora ascoltiamo.
Ci andiamo a prendere un break musicale con l'ironia del nostro Diego e Leonardo Durante. Grazie di cuore per aver partecipato alla nostra trasmissione. Complimenti per il tuo podcast, per il lavoro che fai e di cui siamo fierissimi di essere in qualche modo ospiti. Grazie a Leonardo Durante, Top 50 Global Teacher Prize. Pausa musicale per noi, voi restate con Z-Time.
Siempre estamos activos, los tuyos no sé dónde están, tan. Tenemos el barco en la orilla, somos los piratas, dime capitán, tan. Están corriendo por la banda, ni con ayuda se levantan. En asalto no dura una tanda, la saco y suena pa 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 pa. Están hablando de mí.
gelato puzzano le scale. Hola, hola, stella del barrio mi fanno la ola. Fumo erba che viene da Cali, assieme alla mia tipa spagnola. Stanno hablando di me, ma non sanno nada. Vieni a chiedere a me se vuoi un po' di fama. Mio fratello ride, do un bacio a mia mamma. Dal quartiere al cielo, seguendo la plata.
Stanno hablando de mí y no saben nada. Te regalo.
Pongo bailando al ritmo de la Macarena. En tu campo metiendo un golazo. Como Ibrahimovic de chilena. En la vida no están progresando, porque viven en vida ajena. Y mis penas se fueron volando desde que la cuenta está llena.
Por eso mirando para arriba, no miro para atrás, no quiero escuchar nada. Porque cuando no tenía nada, ninguno de estos cabrones miraba mi cara. Ahora toda la ropa es cara. Antes no tenía ni marca. A veces esta gente se sorprende porque digo las cosas claras.
Muchos lo que hablan mierda a la espalda, pero no pueden llegar donde nosotros llegamos, son del montón. El círculo cerrado, somos los que estamos y no, no. Tengo a todos mirando y no tienen visión.
Están hablando de mí
y no saben nada. Te regalo para ti, si quieres la fama. Que lo mío estén bien, cuido de mi mamá. Desde el barrio al cielo, me busco mi lana. Yo no quiero, nadie me gasta. Yo siempre huelo dinero, más rica que la pasta. Soy la reina de Brasil, aquí la que manda. Sto con sfere basta. Lo faccio prove si buona la prima. Baby non ti innamorare, lo so che una come me non l'hai mai vista. Sono in Italia e mi piace che sanno il mio nome e mi chiamano chica. Se vengo porto un'amica e dopo la bacio in bocca siccome l'hai tato negli anni 2000. No te va a envolver con. Nada serio contigo. Esto es pa' janguear, te digo. Porque lo que quiero, baby, yo lo consigo.
Están hablando de mí y no saben nada. Te regalo pa' ti, si quieres la fama. Que lo mío,
hermano,
cuido de mi mamá. Desde el barrio al cielo.
Time.
Llego, llego.
Sparami ancora, nuove troie non mi calmano, chiamano ancora. Faccio volare 10 kg con il jet fino a Roma. Ci mangio io, mio fratello, mia madre, tutta la zona. Quando sta con me, non tiene le gambe chiuse. 50k cash, bonus per i miei shooter. Fila sotto casa, come fosse normale. Completo l'oro piana quando vado in tribunale. Volevo fare il boss, ma quale rap? Orologi d'oro con i soldi della trap. Volevo fare il narcos, ma quale gang? Dico cose crude mentre mangio crudite. Volevo fare il boss, ma quale rap? Orologi d'oro con i soldi della trap. Volevo fare il narcos, ma quale gang? Dico cose crude mentre mangio crudite. Non lo faccio per finta, lo faccio per davvero. Tu bionde dietro e vegeta nel lato del passeggero. Sto andando in Swiss, compro un'altra P. Tutto cash con i guadagni del 2CP. Su G come 50, case G interni grigi. I tuoi gioielli sono fake, sono finti. A casa nuova 5 lavatrici, ma nessuno è per i vestiti. Volevo fare il boss, ma quale rap? Orologi d'oro con i soldi della trap. Volevo fare il narcos, ma quale gang? Dico cose crude mentre mangio crudite. Volevo fare il boss, ma quale rap? Orologi d'oro con i soldi della trap. Volevo fare il narcos, ma quale gang? Dico cose crude mentre mangio crudite. Go, 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 go.
E torniamo in diretta 15.52, questa è Zai Time, Tony F. Boss in diretta su Radio Zaino, Radio Jeans e Hot Block Radio. Diego Sarti, la nostra Francesca Barbato, Flo in cabina di regia per la prima trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse. Come sempre è giunto il momento di dare un'occhiata anche a quello di cui si parla sui social, gli hashtag in tendenza in queste ore su Twitter.
Rest in peace, all my love.
Allora, in tendenza è anche Francesco Nuti, in quanto è morto anche lui ieri all'età di 68 anni. Lo ha reso noto, ricordiamo, la figlia Ginevra assieme ai familiari. È morto ieri mattina e ricordiamo che appunto l'attore regista era malato ormai da tempo. La figlia Ginevra assieme ai familiari ne hanno dato la triste notizia, ringraziando di cuore ovviamente il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma.
Un altro hashtag in tendenza è Forza Italia. Da oggi Forza Italia non esiste più. Gianfranco Micciche, che grazie a Marcello Dell'Utri fin da giovane è entrato infine in veste e poi è stato tra i pionieri del partito, va giù dritto al punto. Forza Italia senza Silvio Berlusconi da oggi difficilmente esisterà ancora.
Sempre in tema Silvio Berlusconi, rimane in tendenza anche l'hashtag Bunga Bunga. In Italia ricordiamo che l'espressione è diventata nota a partire dal 2010 per indicare i festini a sfondo erotico sessuale che si svolgevano nelle ville di Silvio Berlusconi. Ricordiamo che all'epoca era presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica. In queste intercettazioni, anche telefoniche, Berlusconi fu sentito pronunciare il termine Bunga Bunga in una versione modificata della barzelletta, in cui gli esploratori venivano sostituiti dagli esponenti del centro-sinistra e il Bunga Bunga diventava un rituale di violenza sessuale praticato dagli indigeni. Il termine, secondo Maria Laura Rodotà, è diventato istantaneamente una espressione familiare presumibilmente divertente. Secondo una delle protagoniste della vicenda, la cosiddetta Ruby Rubacuori, il Bunga Bunga era diventato un rituale sessuale che Berlusconi avrebbe appreso dalla loro leader libico Gheddafi. Fuori dall'Italia il Bunga Bunga del Ruby Gate viene descritto come una sorta di orgia subacquea in una piscina, un rituale di ispezione africana, quindi una spiegazione sicuramente alternativa sull'uso del termine da parte di Berlusconi è stata proposta anche dall'attrice Sabina Began, secondo cui si tratta di un nomignolo per identificarla. Quindi Bunga Bunga rimane ovviamente in tendenza ed è stato anche riportato il termine, come diceva il nostro Diego, da tanti anche giornalisti internazionali nel commentare la morte di Silvio Berlusconi. Shout out 808 my low.
Hey, no pain, no gain. Un altro hashtag in tendenza, cambiando argomento, è De Zerbi, che ieri ha parlato alla Bobo TV dicendo, insomma, ha detto testuali parole: io amo l'Italia, il nostro calcio, sono italiano, ma adesso sto bene in Inghilterra, non ho mai avuto dubbi sul Brighton, squadra che allena, vado d'accordissimo con tutti, non c'è squadra che possa farmi cambiare idea, ho preso un impegno, spero però di tornare in Italia se ne avrò la possibilità, ma mi piace lavorare all'estero, le emozioni che sto vivendo in Inghilterra, gli stati in Inghilterra sono unici, poi sto migliorando con la lingua, conosco meglio il loro calcio, diventi padrone del campionato quando superi le 100 partite. Filler, chiudo con due mandate, date un premio a queste gold digger per rifarsi le chiappe, chi ha pensato a come condirle, vorrei si presentasse, ok. L'ultimo hashtag che andiamo a vedere è Koulibaly, perché l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha confermato il forte interesse da parte dell'Inter per Kalidou Koulibaly, l'ex centrale difensivo del Napoli. È uno, insomma, è uno degli argomenti di discussione col Chelsea, oltre a quelli di Lukaku e Onana. Insomma, Koulibaly, ma il mercato è già entrato nel vivo, soprattutto di due squadre, Roma e Inter. Perché, anche perché poi, voglio dire, sono le uniche due squadre che hanno una stabilità, cioè nel perché fai così?
Perché fai così? Cioè, interroga, capito?
No, mi mette no, in dubbio, cioè,
perché, beh, no, nel senso
il Napoli non ha un allenatore.
Ah, ok, da questo punto di vista, sì, come dire, esatto, di una solidità, esatto, anche, sì, di rosa, deve solo integrare. Dal punto di vista finanziario non hanno tutta questa gran stabilità.
No, 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 non dal punto di vista finanziario, però per esempio, ecco,
una rosa comunque già bella,
sì,
impostata.
Esatto, il Milan non ha una dirigenza, la Lazio anche è andato via Tare, e la Juventus sappiamo tutti quello che è successo in quest'anno, quindi sicuramente ci vedremo. Ecco, per esempio a Roma oggi è arrivato il nuovo giocatore Ndicka, anche lui in tendenza.
Che giocatore è? Ti soddisfa? Pensi, sì, sia un buon acquisto,
sì,
da parte dei giallorossi?
Insomma, l'obiettivo della Roma è quello di vendere poi Ibañez, che andrà forse in Premier League. E sicuramente arriva a zero, un altro colpo a parametro zero, e quindi sì, mi entusiasma.
Quali altri acquisti, di quali altri acquisti avrebbe bisogno la squadra di Mourinho?
Un attaccante, sicuramente. Si sta parlando di Scamacca, anche ieri ha parlato sempre Gianluca Di Marzio.
Scamacca come titolare o come panchina?
Titolare, anche perché Abram non ci sarà fino a marzo del prossimo anno, quindi un attaccante per forza lo devi prendere. Però insomma, del suo ritorno in Italia, ritorna a Roma, la sua prima squadra in cui ha giocato, quindi secondo me può far bene.
Francesca, vedo che non era convintissima di Scamacca titolare.
Sul titolare, cioè, nel senso, è un buon giocatore,
sì,
può far bene.
Vedi,
però
Belotti quanti gol ha fatto questo?
No, vabbè, ma in due non hanno fatti mezzi, quindi
esatto.
Ci vuole poco.
Sì, io mi auguro il prossimo anno sia totalmente un altro giocatore che non pressa e non fa nulla.
Belotti è sempre stato questo.
20 gol,
cioè,
sì.
Adesso, vabbè.
Sì, però qualche gol in più lo segnavo.
Sì, qualche gol in più l'ha fatto anche in una squadra di una statura diversa, però no.
Ecco, voi siete, cioè, siete d'accordo sul fatto che ha rinnovato il contratto Belotti? Sei d'accordo, Chiara?
Io non sono mai stata convinta di questo giocatore nella Roma, ma in generale anche nella nazionale ha fatto sempre prestazioni mediocri, numeri mediocri. L'unico club con cui ha avuto un buon rendimento è stato il Torino, ma che è una squadra comunque di una dimensione media. Si è esaltato, io penso, anche perché giocatore di Urbano Cairo, giustamente stella di una delle squadre che naturalmente anche noi media osannano ed esaltano di, sì, più, quindi anche ai nostri occhi, agli occhi comunque di chi si informa magari in un modo un po' superficiale, senza andare a guardare tutte le partite, sembrava che fosse chissà che giocatore. Poi ecco, arrivato alla Roma, onestamente è stato quello che mi aspettavo fosse, Belotti, quindi non mi aspetto niente di più. Può sicuramente far comodo, ma la Roma in questo momento in attacco ha bisogno di ben altro.
Ma in realtà proprio, cioè, hai detto della nazionale, ma in Italia manca proprio un attaccante, cioè chi... E io spero che, se metti caso, arriverà Scamacca alla Roma, diventerà poi il nuovo attaccante della nazionale. Anche io me lo auguro, però.
Francesca, ti vogliamo lì a cantare Scamacca gol?
Guarda, se mi farà ricredere, volentieri.
L'appuntamento con noi è a domani. Grazie al nostro Diego Sarti, veramente di cuore, per essere tornato da noi. Grazie a Flo in cabina di regia, a Riccardo Cotumaccio in redazione, alla l'instancabile Francesca Barbato al mio fianco. Grazie, Fra.
Grazie a te, Chiara Di Paola, e grazie a tutti coloro che come sempre sono stati al nostro ascolto.
Un saluto, l'appuntamento è domani 15:16, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Ciao. Keep on going, keep on...